Un buongiorno a tutti e a tutte, un saluto da Thais Palermo. Siamo a Press Corner del 28 gennaio del 2021. Iniziamo oggi con un articolo di Internazionale, Il Salvador non deve dimenticare il suo passato. Un articolo tradotto che è originalmente pubblicato su El Faro, un giornale di El Salvador. Le migliaia di messaggi e storie personali che dall'inizio di gennaio hanno inondato i social network con l'hashtag Prohibido Olvidar SV, che sarebbe vietato dimenticare il Salvador, sono una conferma che né il dolore né la memoria possono essere cancellati per decreto. Sono storie quasi tutte dolorose, di lutti personali e sofferenza per una guerra che nessuno tra chi l'ha vissuta vuole che si ripeta o sia dimenticata. Le testimonianze sono state così tante che molti sulla rete hanno parlato della più autentica commemorazione mai vista da quando sono stati firmati gli accordi di pace il 16 gennaio del 1992. Ma è stato anche un passaggio di testimone grazie all'appropriazione di quell'evento da parte delle nuove generazioni che non solo non avevano avuto esperienza diretta della guerra, ma erano anche lontane dalla pace firmata nel castello di Chapultepec, città del Messico. Come ha detto di fronte al monumento alle vittime civili a San Salvador, Tania Grande, una donna di 35 anni, gli attacchi alla memoria e il dolore ci hanno spinto ad appropriarci degli accordi di pace. Gli attacchi a cui si riferisce sono stati lanciati dal presidente del Salvador, il populista Nayib Bukele. A dicembre Bukele, in visita al villaggio del Mozote nel dipartamento di Morazan, ha detto davanti ai sopravvissuti e ai familiari delle vittime del massacro avvenuto nel 1981, quando l'esercito uccise almeno 800 civili, che la guerra e gli accordi di pace erano una farsa. È stato troppo anche per le nuove generazioni. Molte storie condivise sui social network sono state scritte da giovani che ricordavano i parenti scomparsi o condividevano i racconti ascoltati a casa da bambini. Questa trasmissione orale del conflitto, per quanto assente nella retorica ufficiale da 30 anni, ci ha spinto a ricordare che la guerra civile ha colpito tutte le famiglie del paese. Tra 70.000 e 100.000 persone persero la vita nel conflitto armato, durato dal 1979 al 1992, e in gran parte civili. Di queste fanno parte le quasi 1.000 persone, tra donne, anziane e soprattutto minorenni, uccise a El Mozote. A 30 anni dalla fine della guerra, ancora non si conosce la sorte di 7.000 salvadoregni scomparsi in quegli anni. Tutto l'orrore di quel periodo e la sua conclusione tramite il dialogo e i negoziati che portarono alla firma della pace sono stati riassunti nel titolo del rapporto della Commissione per la Verità, Dalla follia alla speranza. Gli accordi di pace hanno gettato le basi della democrazia che ha permesso a Bukele di diventare presidente della Repubblica. Hanno dissolto i corpi repressivi di sicurezza, creando una polizia nazionale civile. Hanno separato l'esercito dalla vita politica, facendo sì che la soluzione di tutte le differenze politiche avvenisse all'interno delle istituzioni statali. Hanno istituito la Procura per la difesa dei diritti umani e hanno disposto la creazione della Commissione per la verità. Infine, hanno permesso agli ex guerriglieri del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional di partecipare alla vita politica del paese. Un fatto che ha aperto la strada alla carriera di Bukele. Le storie con l'hashtag Prohibido Olvidar Salvador raccontano un paese in cui convivono ancora il dolore del conflitto e la determinazione a sostenere gli accordi di pace, perché sono considerati un traguardo importante. Sono un racconto collettivo che parla non solo di chi siamo stati, ma anche di chi siamo e di chi vogliamo essere, cioè una società che non è disposta a farsi dire da nessuno cosa conservare nella sua memoria e come farlo. Ridurre gli accordi di pace a un patto fra corrotti per fare campagna elettorale è da opportunisti e ignoranti, non si addice a un capo di Stato. Ma non è la corruzione che preoccupa il presidente, visto quello che succede nel suo stesso governo. Bukele disprezza gli accordi di pace perché segnano l'atto di nascita delle istituzioni democratiche che lui vuole smantellare. Se oggi il Salvador è in queste condizioni, la colpa non è certo degli accordi, ma dei suoi dirigenti politici incapaci di infondere nella vita della nazione lo spirito d'incontro e riconciliazione con cui si firmò la pace. Dopo la pace, sia l'Alleanza Repubblicana Nazionalista, l'Arena di destra, sia il Frente Farabundo Martí hanno tratto beneficio dal mantenimento di un sistema politico polarizzato, perché loro erano i due poli del sistema. Bukele aveva l'opportunità inedita di condividere con tutti i salvadoregni un progetto di nazione, ma non è all'altezza. La sua superbia lo ha spinto a mantenere la stessa divisione di prima, però intorno alla sua persona. Da una parte ci sono i suoi sostenitori, che lo appoggiano senza criticarlo o chiedergli conto di niente. Dall'altra tutti i nemici che lui cerca di mettere a tacere attraverso intimidazioni, campagne diffamatorie o per decreto. La reazione dei salvadoregni alle dichiarazioni di Bukele sulla guerra civile lo ha costretto a provare a raddrizzare la rotta. La sera del 16 gennaio il presidente ha dichiarato che d'ora in poi in quella data si celebrerà la giornata delle vittime. Un'iniziativa tardiva, peraltro già esistente, e ipocrita. È stato proprio Bukele a negare al giudice che si occupa del massacro del Mozzote l'accesso agli archivi militari, quindi il diritto delle vittime alla verità. Anche se in questo non è solo. Nel Salvador è vietato dimenticare. Questo era un articolo di Internazionale pubblicato originalmente sul giornale El Faro del Salvador. Il Salvador non deve dimenticare il suo passato. Veniamo ora all'Italia, un articolo uscito sul Post: Nessuno aiuta le donne al centro di detenzione di Ponte Galeria. È un articolo pubblicato in collaborazione tra il Post e The Fuller Project, una redazione non profit internazionale che si occupa di temi che riguardano le donne. Il 9 marzo dell'anno scorso, con l'avvio del lockdown, venne annullata all'improvviso l'assistenza esterna per le 40 donne detenute nel centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, alla periferia sud-ovest di Roma. Lo comunicarono le associazioni no profit che fino ad allora fornivano loro sostegno legale e aiuto. Dapprima le autorità sospesero i voli di rimpatrio, ma anche quando furono ripresi a giugno dopo il lockdown, molte organizzazioni esterne scoprirono di non poter ancora accedere al centro per entrare in contatto con le detenute. Senza che questi gruppi le assistano e le rappresentino, per le donne del centro prive di documenti regolari, aumentano i rischi di essere rimpatriate, anche se sono vittime del traffico di esseri umani e dovrebbero godere del diritto di asilo, dicono gli stessi gruppi. Sono decisioni che possono ritenersi illegali. Deportare le vittime della tratta di esseri umani viola le leggi sui migranti del 1988, spiega Martina Millefiorini dell'Università di Roma III, che si occupa di assistenza legale. Nel 2020 almeno 136 donne sono state rimpatriate dall'Italia, secondo i dati che il Fuller Project ha ottenuto dal Ministero dell'Interno. Più di metà di loro, dopo l'inizio del lockdown e quindi dopo l'interruzione dell'assistenza legale fornita dalle associazioni volontarie. Gli esperti dicono che molte di queste donne non potevano più usare i servizi delle associazioni impegnate contro la tratta di esseri umani, che spesso sono la prima opportunità di contatto con avvocati specializzati su questo e sugli abusi sessuali. Decine di altre donne traumatizzate da anni di discriminazione e violenze si sono trovate completamente isolate nel centro di Ponte Galeria. E quelle che vengono rilasciate dal centro senza essere rimpatriate finiscono in un limbo come esse. Ferma davanti a un supermercato nel centro di Roma a chiedere agli sconosciuti di comprarle del cibo. Si ricorda i suoi 10 giorni a Ponte Galeria e dice che è meglio mendicare per strada piuttosto che rimanere durante la pandemia in quello che è l'unico centro femminile del genere in Italia. Molte donne temono di essere rimpatriate senza ricevere nessuna assistenza esterna, dice Salvatore Facchile, un avvocato e ricercatore esperto di tratta di esseri umani e immigrazioni. Colpisce moltissimo che lo Stato possa essere così biecamente efficiente con quelle categorie come le donne particolarmente vulnerabili e titolari di diritti che non riescono ad esercitare. Il Ministero ha fatto sapere che almeno 9 donne sono state rimpatriate durante la pandemia e durante la sospensione dell'assistenza esterna, ma non ha risposto alle decine di richieste su quando le organizzazioni no profit otterranno accesso al centro di detenzione nella modalità precedenti al lockdown. Gli avvocati dicono di essersi preoccupati della situazione all'interno appena il lockdown di marzo è stato annunciato. Dopo una sola settimana, il 16 marzo, una donna tunisina era stata ricoverata in ospedale dopo che aveva ingerito della candeggina per protestare contro le condizioni, aveva riferito un'organizzazione per i diritti dei migranti. Per paura del contagio, altre donne si erano rifiutate di uscire dai dormitori. La settimana dopo, un gruppo di assistenza aveva scritto sul proprio blog che 4 donne avevano iniziato uno sciopero della fame. La gran parte delle donne proviene dalla Nigeria e dalla Tunisia, ma altri arrivano dall'Europa orientale, dall'Asia e dall'America Latina. Una ricerca ha spiegato che molte sono state costrette alla prostituzione e ad attività criminali una volta arrivate in Italia, dove sono state quindi arrestate. Esse era stata riportata a Ponte Galeria a novembre dell'anno passato, viveva da 10 anni in Italia ed era andata a presentare richiesta di asilo, ma al commissariato era stata arrestata in esecuzione di un precedente decreto di espulsione. Nel centro di detenzione si era trovata confinata in un nudo dormitorio imbiancato, gli agenti le avevano sequestrato lo smartphone e aveva passato ogni notte giacendo insonne e trattenendo il pianto. La prospettiva di essere rimpatriata in Nigeria la terrorizzava e temeva di essere in pericolo di vita. A Benin City era stata vittima di mutilazione genitale e la violenza l'aveva accompagnata fino a quando era diventata adulta. Ora ha 45 anni. Avevo paura di tornare, ci sono persone che mi minacciavano. Mi hanno sempre minacciata di uccidermi nella mia città. Gli studi a riguardo mostrano che la maggioranza delle donne nigeriane in Italia avrebbe diritto all'asilo o a una protezione legale, spiega Mille Fiorini, riferendosi alle alte percentuali di sfruttamento e mutilazioni genitali femminili tra le popolazioni in Nigeria. Rimpatriarle è una violazione sistematica dei loro diritti. Gli avvocati italiani che se ne occupano sostengono che in Italia ci sia una lunga assenza di volontà politica di proteggere le donne senza documenti o di soddisfare le loro richieste di assistenza legale. Il governo cura poco la tutela dei diritti delle vittime, dice Fakile. Lo Stato ha un unico interesse prioritario, che è quello di effettuare i rimpatri. L'esclusione delle organizzazioni di assistenza all'interno del centro di Ponte Galeria permette alle autorità italiane di applicare questa priorità senza maggiori ostacoli, aggiunge. Qualche mese fa avevamo pensato che la pandemia potesse essere un'opportunità per chiedere una maggiore applicazione dei diritti dei migranti, ma tutto quello che abbiamo ottenuto è un muro assoluto rispetto al tornare a permettere l'accesso ai centri, conferma Yasmine Accardo dell'associazione No Profit Lasciateci Entrare, nata per chiedere l'ingresso di volontari e stampa nei centri di rimpatrio a garanzia della loro legalità. Ponte Galeria è un quartiere a metà strada tra Roma e il mare, in direzione dell'aeroporto di Fiumicino. Il centro può ospitare fino a 80 donne alla volta, ognuna per un massimo di 3 mesi. Durante la pandemia il numero delle donne detenute è crollato, ma varia di settimana in settimana. Il 20 novembre ce n'erano 6, stando al Garante Nazionale dei Detenuti. 2 settimane dopo ne era rimasta solo una, peruviana, dice Sara Foy di Lazio Crea, un'azienda che fornisce servizi amministrativi e di gestione. Il Ministero dell'Interno ha comunicato che almeno 222 donne sono state detenute a Ponte Galeria dall'inizio del 2020. Nel centro di Roma, a 15 km da lì, c'è l'Università Roma 3, dove ha sede il gruppo legale volontario che ha difeso esse e ha ottenuto il suo rilascio. Avvocati e studenti offrono assistenza legale gratuita da quasi 10 anni agli immigrati irregolari, spesso parlando con i loro clienti per giorni o persino settimane per capire e ricostruire la successione degli eventi che li hanno portati in Italia. Molti di questi clienti sono entrati in contatto con gli avvocati attraverso le organizzazioni per i diritti umani o di assistenza ai migranti come Be Free e A Buon Diritto, che prima avevano accesso al centro femminile di Ponte Galerie in diversi pomeriggi della settimana e potevano spesso creare una sorta di ufficio temporaneo in una stanza vicino alle macchine distributrici di caffè. L'ultima volta che Be Free è entrata nel centro era il 4 marzo 2020. Alla fine del lockdown, il 18 maggio, i responsabili dell'organizzazione chiesero l'autorizzazione a riprendere i servizi nel centro, ma a distanza di 8 mesi il Ministero non l'ha ancora concessa. Dal 3 luglio, A Buon Diritto ha avuto il permesso di entrare il venerdì pomeriggio, ma dice che da allora ha potuto visitare la sezione femminile solo 3 volte e solo per parlare con 3 donne che i responsabili del centro avevano descritto come particolarmente sofferenti e che sono state rilasciate dopo i colloqui. Il caso che riguarda esse mostra quanto siano in pericolo le donne trasferite nel centro, dice Mille Fiorini. Anche con un certificato medico che confermava il suo essere stata vittima di mutilazione genitale, è stata detenuta e avviata verso il rimpatrio, fino a che gli avvocati non hanno potuto intervenire in sua difesa. Il rischio che fosse rimpatriata era alto, spiega Mille Fiorini. Solo per il fatto di essere vittime della tratta hanno diritto ad asilo. Poi purtroppo la commissione territoriale e il tribunale spesso non hanno la stessa visione. Dopo l'intervento degli avvocati, il tribunale ha accettato di esaminare la richiesta di esse e dopo 10 giorni di detenzione le ha concesso di tornare a casa a Roma. Sta ancora aspettando che sia accolta la sua domanda di asilo. Senza un permesso di soggiorno non può avere un lavoro. Ma malgrado tutto è fiduciosa e grazie agli avvocati si sente meno sola. Mi dicono sempre che stanno lavorando ai miei documenti. Io credo che ci riusciranno. Questo era l'articolo di denuncia uscito sul Post. Nessuno aiuta le donne al centro di detenzione di Ponte Galeria. Un articolo pubblicato in collaborazione tra il Post e The Fuller Project, una redazione no profit internazionale che si occupa appunto di temi che riguardano le donne. E per oggi Press Corner termina qua, buon proseguimento di ascolto.
Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre, les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement douter.